Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Settimo incontro. Il sigillo dello Spirito Santo. Presenta Monia Parente.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con il biblista Don Fabio Rosini. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati.
A te la parola per questa nuova catechesi.
Allora, nella nostra analisi del sacramento della confermazione, noi siamo arrivati al momento centrale, proprio al dono obiettivamente principale del rito del sacramento della cresima, della confermazione. La parola che il vescovo dice mentre segna con l'olio la fronte del cresimando. La frase è questa: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Questa è la frase, queste sono le parole. Noi dobbiamo considerare queste parole piuttosto fondamentali. Ogni sacramento ha una parte che è parola e una parte che è atto. Noi possiamo vedere che, per esempio, nel battesimo c'è l'immersione o l'aspersione, mentre si dice io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora il gesto è l'aspersione o l'immersione. Le parole sono queste, io ti battezzo appunto nel nome della Santissima Trinità. Nel caso del sacramento della confermazione, l'atto è l'unzione, che vedremo a suo tempo, e le parole sono queste: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Qui tutto quanto è detto con peso specifico notevolissimo. Allora, sigillo dello Spirito Santo mentre si segna la fronte. Allora, quello che noi dovremo capire innanzitutto è cosa è un sigillo, perché lo Spirito Santo è collegato a un sigillo e perché è un dono, perché si riceve un regalo in questo caso. Per cui noi dovremmo un pochino iniziare a analizzare un po' questa parola sigillo, che ha il suo motivo di essere qui in questa frase, a ragione di una matrice proprio che affonda le sue radici nell'epoca apostolica, nell'epoca proprio neotestamentaria, nel parlare del cristiano come una persona sigillata, segnata, che porta un segno. Allora, cosa vuol dire portare un sigillo? Cosa vuol dire aver ricevuto un sigillo? Questo ci dovremmo chiedere oggi.
Per capire, Don Fabio, cosa significa avere il sigillo dello Spirito Santo, partiamo dalla parola in se stessa. Cos'è un sigillo?
Ecco, noi in italiano colleghiamo alla parola sigillo qualche cosa che è molto attinente al termine greco che c'è sotto e che genera questa formulazione. In sé sigillo indica un marchio, una realtà, una qualche forma di rappresentare una lettera, una parola, una figura che indichino un riferimento significativo a un possessore o a una realtà di qualche genere. Di fatto le cose sigillate sono le cose che sono marcate da una chiusura che se viene rotta indica la violazione di una proprietà o la violazione di una zona o la violazione dell'accesso a un oggetto, alla lettura di un testo e cose di questo genere. Allora, cosa indica normalmente il sigillo? Indica appunto questa realtà una realtà fisica che in qualche maniera indica una esclusione, una zona che viene delimitata, sigillata per l'appunto. Oh, questo è in parte il significato del termine. In greco sfragis è il termine che c'è in ballo ed è un termine onomatopeico, se ascoltiamo sfragis, si intende qualche cosa che in qualche maniera, appunto attraverso un'immagine o una lettera o un termine o una frase o qualcosa di questo genere, vengono apposti questi simboli, come siano, sull'oggetto. E di fatto è un marchio che in qualche maniera resta più o meno indelebilmente, cambiando un aspetto della realtà, cioè lo sfragis suona al nostro orecchio come qualche cosa che poi diventa un soffregare qualche oggetto, per cui la forma dell'oggetto resta segnata, è appunto un segno che cambia un pochino l'aspetto della cosa, senza perdere assolutamente il suo senso che noi portiamo nella parola sigillo. Innanzitutto, normalmente fa riferimento a un discorso di proprietà. Portare il sigillo di una cosa principalmente, ma non esclusivamente, indica che lo sfragis imposto segnala il riferimento a un possessore e serve a garantire il possesso, la non alienazione di questo possesso, e serve a proteggere anche ciò che non può essere, diciamo così, avvocato ad altri usi o avvocato ad altri possessi. Noi pensiamo, per esempio, che questa realtà qui, biblicamente, la prima volta che compare un segno, una realtà analoga allo sfragis, al sigillo, è con Caino, il quale viene segnato sulla fronte, perché Dio lo possa proteggere per mezzo di quel segno, perché chiunque lo veda pensi questo è di Dio e non si può toccare. In questo senso abbiamo già compiutamente il senso fondamentale, principale di ciò che noi dovremmo riferire a questo segno della cresima. Serve logicamente anche ad altre cose che fungano come certificazione. Facciamo l'esempio, siamo già entrati nel mondo biblico, della consegna dell'anello quando il figlio il prodigo torna dalla sua pazzia alla casa del padre. Il mettergli l'anello al dito non è un ornamento, un orpello di bellezza come un orecchino o non so che cosa, un diadema, no. L'anello aveva la funzione di portare lo sfragis che indicava il possesso, era il timbro, il marchio, infatti questo è uno dei sensi fondamentali di questo termine, che veniva utilizzato quando si andava a riscuotere i beni dai banchieri. Con l'anello si rilasciava il marchio del possessore e si indicava la possibilità di accedere ai beni posseduti dai banchieri. Questo vuol dire che quando il figlio il prodigo torna con questo mettergli l'anello al dito, vuol dire che torna padrone dei beni del padre, cioè potrà andare dai banchieri a riprendere i soldi, cioè viene coperto di doni, viene rimesso nel possesso. E questo è abbastanza importante per capire il termine sfragis, appunto. Allora, questo sigillo che ha la possibilità di imprimere o di mostrare l'impressione data, è l'imprinting, questa è un'ottima traduzione nella lingua inglese che noi oggi usiamo nella nostra lingua normale, colloquiale, per indicare che cosa? Un marchio per l'appunto, un segno che caratterizza un agire. E infatti questo senso ci riporta a un altro termine greco, caracter, che, da cui viene la parola carattere, che pure è riferibile ed è contenuto nella sostanza terminologica, nella sostanza significativa della parola sigillo che viene data nel momento del sacramento. Questo carattere è interessante perché noi chiamiamo carattere qualche cosa che fa riferimento a un modo di essere. E nello stesso tempo però carattere è legato ormai normalmente nell'uso del computer alla scelta del tipo di forma di lettere con cui noi emettiamo i testi, i caratteri. Perché si chiamano caratteri? Beh, perché questo fa riferimento all'originale stato della stampa. La stampa, inventata da Gutenberg, è fatta per mezzo di lettere che imprimono con l'inchiostro dei segni su della carta bianca o sia come sia, e praticamente sono timbri di fatto collegati uno all'altro e che producono dei segni. Allora, ricevere questo carattere, no? Il carattere di questo tipo corsivo, romanico, sia come sia, ecco, significa segnare, appunto, anche questo è un altro significato, segnare una cosa, imprimergli un carattere, porgli un sigillo. Non dimentichiamo da ultimo, per in questo primo, diciamo, sgrossare il significato del termine sigillo, che sigillare vuol dire anche escludere, come dicevamo un pochino all'inizio. Una cosa sigillata è una cosa chiusa, appunto perché segnata da un marchio che solamente il padrone ha il diritto di rompere. Sigillato è di fatto qualcosa che è riservato, è chiuso, è nascosto. Indica appunto che c'è una inviolabilità oltre quel limite. Allora, noi abbiamo parlato fino adesso di impronta, carattere, marchio, segno, sigillo. Tutto questo mondo qui sta in questa realtà che è portata da questa frase della celebrazione del sacramento della confermazione.
Ci ha spiegato Don Fabio il significato del termine sigillo, spiegandoci anche i sinonimi di questa parola: impronta, carattere, marchio. E in particolare soffermiamoci su carattere, sul carattere, perché questo forse è il termine che più colpisce l'ascoltatore.
Carattere noi lo riferiamo sempre al nostro modo di essere, alla nostra struttura ordinaria di emettere la nostra personalità, il nostro carattere. Ed è interessante perché vuol dire che lasciamo un marchio nelle cose, no? Così come è riconoscibile una macchina da scrivere da un'altra in un centro di ricerche, di indagini o cose di questo genere. Una macchina da scrivere lascia i caratteri in maniera tale che possa essere riconosciuto ad uno studio approfondito. Così anche i nostri modi di essere rilasciano il segno dei nostri imprinting. Che vuol dire? Che il nostro essere non è fluido, non è liquido, è in realtà caratterizzato. Noi abbiamo delle personalità che manifestano degli imprinting, manifestano dei sigilli, manifestano dei timbri che portiamo dentro. Il nostro essere non è semplicemente univoco, non esiste l'emissione dell'essere umano così, come se fosse generico. Tutte le persone di questo mondo emettono un carattere, lasciano, come dire, un segno nella vita che manifesta quelle peculiarità sempre irripetibili. Fossero miliardi di miliardi gli uomini, tutti quanti irripetibili, unici, come il DNA, specifico, riconoscibile. Il nostro carattere, il nostro io interiore è caratterizzato. Però è interessante perché questa realtà qui, carattere, significava appunto un tipo di situazione per cui un oggetto veniva modificato da uno sfragis, veniva modificato da un soffregamento, da un cambiamento del suo, proprio del suo stato, una superficie veniva incisa o cose di questo genere, o macchiata in qualche maniera, o appunto, per esempio il classico sigillo è con la girolacca, per cui c'è una cosa che prende una forma e ha quella forma in maniera indelebile. Allora, il nostro carattere in realtà è qualcosa che è stato segnato. Siamo sempre nello stesso termine, segnato, sigillato. Il nostro carattere, con questi studi interessantissimi dello studioso Lorenz, no, che ha parlato di questa realtà dell'imprinting, che è interessantissima, per cui partendo dagli animali abbiamo scoperto che noi siamo tutti segnalati da canali, da vie interiori che restano solchi che prendiamo sempre. Abbiamo l'antipatia per certe cose, abbiamo la simpatia per altre, abbiamo modi di fare, modi di gestirci e di gestire la realtà. Noi abbiamo un carattere. La realtà è che molto spesso questi imprinting che noi portiamo sono inconsapevoli. L'uomo porta un carattere. Il primo sigillo che porta è un segno. Il suo tendere a essere impaurito della realtà. La natura umana porta questo sfragis naturale, questo marchio. Il suo primo impatto con la vita è un impatto impaurito. La prima sensazione che abbiamo avuto tutti quando siamo nati è stata la paura. Siamo nati e abbiamo pianto, perché la vita è precaria. Portiamo questo sigillo dentro di noi. La minaccia della nostra vita condiziona i nostri atti in maniera molto più ampia di quanto possiamo pensare. Tutti i nostri atti sono condizionati in realtà dal problema di sopravvivere, dal problema di garantirci tutto ciò che ci è necessario per vivere e vivere bene. Noi abbiamo uno sfragis, abbiamo un marchio, quello di dover vivere condizionati dalla precarietà della nostra vita, molto più di quanto noi possiamo pensare. I nostri atti sono guidati da questo imprinting, una paura di essere abbandonati, una paura di venire a mancare le nostre sicurezze che garantiscono il nostro essere, perché la nostra vita nasce fragile. Quando si riceve l'imprinting? Nel momento della formazione, in cui si prende forma, siamo sempre nello stesso ambito logico, si prende la forma, cioè si riceve un marchio dalla propria infanzia, per esempio. Tutti noi portiamo i segni della nostra infanzia, sono indelebili. In noi la realtà di aver avuto dei traumi, di aver avuto delle accoglienze forti o deboli, la realtà positiva o negativa che ci ha circondato, segnala una realtà, segnala la nostra caratterizzazione, che in realtà è una struttura di difesa, che in realtà è una struttura di assetto per poter vivere. Garantirci l'affetto altrui, in una qualche maniera essere accettati, garantirci i beni che ci sono necessari, garantirci, insomma, garantirci tutto, è qualcosa che condiziona il nostro modo di essere. E noi abbiamo dovuto selezionare in qualche maniera le strade più opportune. Chi è cresciuto in una casa dove si parlava molto ha l'abitudine, forse, a parlare molto, forse diventa molto taciturno per difendersi o cose simili. Chi è cresciuto in un ambiente teso ha la tendenza a non escludere, diciamo così, la tensione, oppure a escluderla sempre e comunque. È chiaro che le risposte saranno molto diverse, ma saranno dovute all'impatto con il nostro contesto che ci circonda. Quindi noi tutti quanti siamo in realtà marchiati dai nostri imprinting. Sto ripetendo questo concetto, perché questo concetto è piuttosto fondamentale. Noi portiamo un sigillo. Io arrivo al sacramento della confermazione, quando ci arrivo, in realtà portando il marchio di quello che San Paolo chiamerebbe l'uomo della carne, l'uomo vecchio, l'uomo che è naturale, che nasce dalla terra, non è in sé definitivamente, prioritariamente negativo, è semplicemente un uomo di terra, è semplicemente un uomo condizionato dalla sua mortalità che gli si fa presente molto più di quanto lui pensi. È un modo di essere che ha appunto i suoi condizionamenti, i suoi sigilli, i suoi imprinting, i suoi segni, i suoi marchi e tutte queste cose qui che sono sempre la stessa realtà. Ora possiamo capire l'immensità di questa frase. Ricevi il marchio dello Spirito Santo. Un altro imprinting, un'altra sorgente del carattere, un altro carattere in sostanza. Un modo diverso di far scaturire il tuo essere. Un modo nuovo e sorprendente e donato, ricevuto, di essere te stesso.
Quindi ricevendo il sigillo dello Spirito Santo cambiamo carattere. Detto Don Fabio che questo sigillo cambia il nostro carattere, ma com'è possibile questo? Cosa vuol dire realmente?
Ecco, il nostro modo di essere ha un'origine. Tutti i nostri atti sono ricollegabili a un'unità della persona. Noi siamo molto più unificati di quanto si pensi. Questo lo capiamo quando lo diciamo agli altri, lo vediamo molto più negli altri che non in noi stessi. Una frase tipica che noi diciamo tante volte è: oh, sei sempre lo stesso. Quando vediamo che un altro fa un errore, lo ripete, no? Oh, ma tu non cambi mai. Lo possiamo dire anche positivamente, ma segnaliamo un'unità, una coerenza della persona, il suo carattere. Il che vuol dire che noi, appunto, dai nostri imprinting, dalle nostre metabolizzazioni infantili o nell'età della formazione, sia quello che sia, noi abbiamo ricevuto un modo di stare davanti alla nostra vita che viene da un marchio, lo abbiamo spiegato prima. Lo Spirito Santo può cambiare l'origine dei nostri atti. Che marchio può dare? Che cosa può mettere nel nostro essere? E come, per tornare alla tua domanda, cambia il nostro modo radicale di essere? Come vediamo, guardando le scritture, per esempio in San Paolo, il quale cambia radicalmente personalità, pur restando lo stesso, perché di fatto l'imprinting è nuovo. C'è un'altra origine al suo essere. Che origine? Se noi andiamo a vedere nella scrittura, il termine sfragis, è il verbo che gli è collegato, viene normalmente spesso collegato al problema della verità, avere il sigillo della verità. Una verità che di fatto entra e soppianta una menzogna. La menzogna, di cui prima abbiamo parlato in maniera indiretta, che è quella di credere alla precarietà della nostra vita come l'unico dato reale. La nostra vita è minacciata e noi dobbiamo procacciarci sicurezze. Che la nostra vita sia minacciata è vero, ma non è l'unica verità. La verità più completa è che noi siamo fragili, precari esseri nelle mani e sotto lo sguardo di un Dio che ci ama. La nostra vita non è nel vuoto, nel freddo della solitudine. Fondamentalmente la verità che entra nel cuore di un uomo che ascolti il Vangelo, che ha la capacità di cambiare il cuore delle persone, è l'amore di Dio che si fa presente nella croce di Cristo. Quando nel profondo dell'essere si apre la stanza dei bottoni dell'essere umano, l'uomo che è un po' come un tempio con un santo dei santi interiori dove risiede la più profonda intuizione di sé, il modo, quel grappolo di intuizioni sulla propria vita che vengono di colpo spazzate via da una notizia. La notizia dell'amore di Dio, la notizia della nostra vita che è un disegno provvidenziale. La scoperta del perdono incondizionato di Dio, la scoperta di non dover giustificare la propria vita, perché c'è già chi la ama, c'è già chi la accoglie a priori. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna, dice il Vangelo di Giovanni. E poco più avanti quello stesso Vangelo parla del fatto che chi viene dal cielo certifica che Dio è veritiero. Chi riceve una parola celeste scopre la verità di Dio, cioè la sua fedeltà. Scoprire la fedeltà di Dio vuol dire essere sottratti a questo terrore di essere, a questa paura di essere in una vita che non si sa dove vada. Allora, quando il vescovo sta proclamando questa cosa, che logicamente deve arrivare sulla base di una catechesi, di un'evangelizzazione ricevuta, e non a freddo, non come un rito che magicamente possa dare qualche cosa che deve essere accettato liberamente, prima del sacramento, da chi lo riceve, o purtroppo tante volte dopo, attraverso un'opera di crescita, di educazione alla fede, comunque il vescovo sta proclamando la ricezione di un nuovo modo di vedere il mondo intero, la realtà, se stessi, la propria storia, il proprio passato, il presente, il futuro, ciò di cui abbiamo parlato in tutte queste trasmissioni, lo Spirito Santo come chiave di lettura di tutto. Allora guardare a se stessi con questo marchio, la certezza di essere amati, e lo smettere di aver paura di essere sbagliati, iniziare a guardare a se stessi con tenerezza, con affetto, con gli occhi del Padre. Questa cosa che prelude alla tenerezza verso il prossimo, al fatto di guardare gli altri con fiducia, al sapere che in fondo ad ogni uomo c'è tanta luce, c'è la possibilità di credere all'amore del Padre, c'è una chiamata a qualcosa di importante, di bello, di luminoso. E così continuare a guardare il proprio passato come un tesoro forse ancora non dissigillato, non veramente preso, di cui non si è preso possesso. Anche i fatti più terribili della nostra vita nascondono una potenzialità. L'essere istruiti nel profondo del nostro essere dallo Spirito Santo vuol dire avere in sé un grido di figli, che San Paolo verbalizza con la parola dei bambini aramaici, dei bambini israeliti, che dicevano Abba al proprio padre con la labiale, no? Abba, babbo. Avere l'idea di Dio come il proprio babbo, questo è un marchio che cambia radicalmente la visione della vita. E il sigillo dello Spirito Santo si riceve dall'esterno, si riceve per mezzo dell'annunzio della parola di Dio, dell'annunzio dell'amore di Dio. Non si può pretendere che un uomo se lo autoproduca. No, si riceve perché lo si vede concretizzare in qualcuno, lo si riceve perché la Chiesa lo dona, e allora il sacramento della confermazione celebra la possibilità di avere un essere sigillato dalla fiducia in Dio, dal senso di amore, di tenerezza che in Dio per noi è immenso.
Grazie Don Fabio anche per la tua catechesi di oggi, un grazie anche a tutti gli amici che ci hanno seguito.
Grazie a voi.
Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Settimo incontro. Il sigillo dello Spirito Santo. Ha presentato Monia Parente.